sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io vi dico, non preoccupatevi per la vita di quello che mangerete, né per il corpo di quello che indosserete. La vita, infatti, vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi? Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate come crescono i gigli, non faticano e non filano. Eppure, io vi dico, neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l'erba nel campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede? E voi non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in aggiunta. Parola del Signore.
Innanzitutto vi dico chi sono i sacerdoti che concelebrano questa Eucaristia. Qualcuno lo conoscete bene, qualcun altro meno. Innanzitutto presentiamo il padrone di casa, il Don Romeo, che è il parroco di Mesero. Don Paolo, gli adulti almeno l'hanno già sentito, rettore del santuario di Santa Gianna Beretta Molla. Don Luca. Don Alessio è l'assistente nostro per la zona settima. Don Daniele è il nostro assistente per la zona seconda, Varese. Don Massimo lo conosciamo bene e Don Franco è l'assistente nostro, l'assistente di Azione Cattolica per la zona quarta. Ma Don Franco, come sapete bene, ha tenuto molti di voi come assistente di Azione Cattolica ragazzi per diverso tempo, per diversi anni, quindi è una conoscenza per noi già acquisita ed è bello che continui a volere così bene alla nostra associazione. Siamo in un luogo che porta segni di santità, la santità di una socia di Azione Cattolica. E allora già sarebbe bello e importante immaginare di leggere questi 150 anni di storia dell'Azione Cattolica nel segno della santità. Quanti sono i santi e beati di Azione Cattolica? Quanti sono coloro che sono stati santi e beati proprio per la loro vita di tutti i giorni, per la loro vita quotidiana? E se ciascuno pensa alla propria associazione, ha grandi motivi di riconoscenza per avere incrociato sulla sua strada cristiani, uomini e donne così affidabili, così pronti, così disponibili a dare segni e testimonianza della gioia del Vangelo. È una storia della santità della quale da un lato ci si può sentire così tanto orgogliosi, ma dall'altro ci si può sentire così tanto responsabilizzati. Non ci viene chiesto niente di meno del fatto di essere santi. Non ci viene chiesto niente di meno di essere nella realtà in cui viviamo, cristiani affidabili, cristiani coraggiosi, persone che dal volto, dallo sguardo, dalle parole si capisce che sono uomini e donne animati dentro dallo spirito del Vangelo di Gesù, dalla gioia del Vangelo, uomini e donne perciò di speranza. Assumiamola questa responsabilità, senza timore, senza paura, senza lamenti. Assumiamola radicandola molto nel cuore della storia che ci ha accompagnato, radicandola molto nell'amore e nella disponibilità al servizio della Chiesa, radicandola molto nella consapevolezza che come cristiani battezzati siamo popolo di Dio. E quanto ci sia bisogno di speranza, di coraggio, di gioia nelle realtà che viviamo, lo sappiamo bene, conosciamo bene tutto questo. La parola del Vangelo di Luca la conosciamo fin troppo bene, perché questo era uno dei brani del percorso di Lectio proposto quest'anno, e perciò dovremmo già conoscerlo e deve esserci già stato rivelato e spiegato abbondantemente. Invece è interessante la lettura del libro del Siracide. È un libro bello quello del Siracide. Fa parte dei libri sapienziali del Primo Testamento. E quindi è uno di quei testi che sono stati scritti quando il popolo di Israele non poteva non interrogarsi, perché non aveva più re, perché non aveva più profeti, perché questo popolo di Israele vedeva crescere e vedeva imporsi accanto a sé e trovarsi avvolto, per così dire, da culture nuove. Era in un cambiamento d'epoca o in un cambiamento di mondo che necessariamente lo portava ad interrogarsi e a chiedersi quindi: chi sono io adesso? Chi sono io in questa realtà di mondo, in questo tempo, in questa epoca dove tutti parlano greco, dove tutti sono ormai presi e catturati da questi nuovi pensieri e da queste nuove mode? Chi sono io? Interrogativo importantissimo, interrogativo che non poteva essere tralasciato. E infatti ci sarà una parte del popolo di Israele che dirà: ma io lo so chi sono. E si guardava indietro, e guardandosi indietro diceva: io sono quello, io sono figlio di Davide, io sono figlio di Abramo, io sono il figlio di quel popolo che è uscito dall'Egitto. E trascineranno questo guardarsi indietro nel tentativo di ripiegarsi molto su di sé, di chiudersi su di sé, e li porteranno a ragionare dicendo: questa cultura che avanza è una cultura dalla quale dobbiamo difenderci, che non ci sta bene, e allora dobbiamo riprendere a fondo la nostra identità guardandoci indietro. Non così, coloro che hanno scritto il libro del Siracide. Un libro scritto in greco, cioè scritto in una lingua che conoscevano tutti, scritto in una lingua che non era circoscritto ai soli membri del popolo di Israele, scritto in una lingua che tutti potevano accostare e tutti potevano leggere questi pensieri. Non così dunque il libro del Siracide, che ha avuto il coraggio di porsi l'interrogativo e di chiedersi chi sono io, e guardandosi indietro riconosceva una cosa centrale, la cosa centrale, la fedeltà di Dio, l'accompagnamento costante di Dio. E riconoscendo questa fedeltà e questa costanza, allora arrivava a dire: allora io so che Dio mi accompagna anche oggi, mi accompagna anche in questo cambiamento di tempo, in questo cambiamento di epoca. E allora posso porre davanti al Signore la domanda: chi devo essere oggi? Che cosa devo essere per te oggi? Che cosa oggi mi chiedi di essere in mezzo a questo popolo, in mezzo a questa gente, in mezzo a questo mondo? E allora nel libro del Siracide si fanno questi pensieri forti su Dio e dicono: guardiamolo in faccia il mondo, non allontaniamoci da esso neanche di un passo, e vediamo di essere presenti dentro con il carico di bene, con il carico di forza che il Signore nel tempo ci ha messo nel cuore. Quale vocazione abbiamo noi oggi? Che senso ha l'azione cattolica in questo tempo, in questo mondo, in questa diocesi, in questa chiesa? Che senso ha? È una domanda importante alla quale noi non possiamo permetterci di rispondere guardandoci indietro, ma abbiamo bisogno di rispondere a questo interrogativo animati da tantissima preghiera, animati da tantissima spiritualità, animati da tantissima consapevolezza di essere chiamati, animati quindi da quel senso di responsabilità, di ecclesialità, di interiorità e di fraternità che sappiamo essere i pilastri della nostra Chiesa. Ogni gruppo di azione cattolica provi a misurarsi in questo senso. Qual è il mio tratto di interiorità? Qual è il mio tratto di ecclesialità? Qual è il mio tratto di fraternità e di responsabilità? Se dovessimo scrivere oggi un libro sull'azione cattolica, io lo scriverei secondo lo stile del libro del Siracide. Non farei un libro per dire: vedete che bella che era l'azione cattolica, ma farei un libro per dire: vedete quanto è importante questa associazione, vedete quanto è necessaria questa associazione. E lo scriverei in una lingua che possano conoscere tutti, non in quella lingua per iniziati che conosciamo solo noi, o che conoscono in pochi, o che è conosciuta soltanto dagli addetti alla Chiesa. Vorrei dire un'ultima cosa, ma la volevo dire pensando soprattutto ai ragazzi dell'ACR, e vi devo parlare voltandovi le spalle, però voi abbiate pazienza. Allora, mi hanno dato, andando a celebrare le cresime in un paese, mi hanno dato un rotolino di carta dove c'era scritta una storia. Era una storia che poi ho scoperto essere di Paulo Coelho. e si chiama La storia della matita. E questa storia racconta di una nonna che stava scrivendo con una matita, e allora il nipotino si avvicina alla nonna e chiede: che cosa stai scrivendo? Forse stai scrivendo la nostra storia, stai scrivendo su di noi. E la nonna disse: sì, sto proprio scrivendo su di noi, sto scrivendo la nostra storia. Però guarda, dice al nipotino, più importante di quello che sto scrivendo è la matita che ho in mano. Impara a essere come questa matita e diventerai una persona grande. E il bambino guarda la matita e dice: ma è uguale a tutte quelle che conosco. Certo, dice, è uguale a tutte quelle che conosci, però dipende da come si guarda. Perché questa matita ha almeno 5 qualità che ti consiglio e cerca di farle crescere in te. Vedi, dice, questa matita scrive e tuttavia tieni sempre presente che per quanto scrivi c'è sempre una mano che guida la scrittura. Questa mano è ciò che noi chiamiamo Dio. Cerca sempre la volontà di Dio, perché Dio ti indirizza sempre verso il bene. Vedi, dice, la cosa importante della matita non è l'aspetto esteriore, il legno o l'altro materiale, ma è quello che c'è dentro. È la grafite la cosa importante. Anche tu impara a riconoscere che ciò che è più importante è quello che porti dentro, non quello che è la tua forma esteriore. Metti sempre in luce quello. E poi, dice, terza qualità, guarda che ogni tanto io devo usare il temperino. Vuol dire che la matita soffre un po'. E anche noi possiamo soffrire un po' di dolore. E tuttavia il risultato è che la punta risulta essere più affilata e scrivi meglio. Impara anche a riconoscere quello che può essere l'insegnamento delle fatiche che provi. E poi, quarta qualità, la matita si presta sempre a essere utilizzata con accanto una gomma, capace di cancellare quando sbagli. Abbi sempre l'accortezza di riconoscere quali possono essere i tuoi errori e di cancellarli, questi errori. E infine, l'ultima qualità, la matita lascia sempre un segno. È come la nostra vita. Tutto quello che facciamo, tutto quello che siamo, lascia sempre un segno. Facciamo in modo che siano segni buoni. Provate a pensare queste 5 qualità anche applicate alla realtà della nostra associazione.